Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Partendo da Paolo, proprio il tema della gioia, allora ecco una bella battuta. Vi leggo una battuta sulla gioia e una sulla parola di Dio. Comunque è di Abba Serapione che diceva ai suoi monaci: ricordatevi che un minuto solo di cattivo umore vi fa perdere 60 secondi di gioia. Quindi immaginate la sproporzione che c'è. E invece sulla parola di Dio è una battuta, ma è molto seria, perché dice la lezione, dove deve sfociare la lezione, no? Che deve sfociare sempre nella nostra vita, perché il destino della parola è di incarnarsi nella nostra vita. Il nostro Abba Serapione, dice un monaco a un confratello di un altro monastero, è talmente innamorato della parola di Dio che lo assistono 40.000 angeli, 2.000 lo assistono nella lezione, qui salta un gradino, 2.000 nella meditatio, 2.000 nella contemplatio, e gli altri 34.000 chiedono, lo aiutano ad andare nell'orto a lavorare. È bella, no? È proprio bella, perché il complicato è poi andare nell'orto. E siamo all'ultimo capitolo. Ringraziamo che la lettera ai Filippesi ha solo 4 capitoli, perché pensate se prendevamo Geremia, 51 giorni di deserto. Sulla gioia cristiana, sulla gioia di Paolo, uno dei frutti dello Spirito che Paolo elenca nella lettera ai Galati come secondo: amore, gioia, pace, pazienza, eccetera. Il grande filosofo Bergson scrisse: la gioia profonda è sempre il segno di una vita riuscita. Ecco, mi sono imbattuto in questa frase, io non conosco Bergson, non è che ho letto le sue opere, ma mi sono imbattuto in questa bella frase. La gioia profonda è sempre il segno di una vita riuscita. Bene, possiamo dire che veramente la vita di Paolo è riuscita? Perché, come si può vedere da questa lettera, ma anche dalle altre lettere, Paolo è un uomo pervaso di gioia e non di una gioia qualunque. Ecco, la gioia, abbiamo detto fin dall'inizio, che è il clima, è proprio il clima di tutta quanta la lettera. Ma non dimentichiamo che è una gioia particolare, è il frutto delle tre grandi passioni che ardono nel cuore di Paolo: passione per Cristo, passione per far conoscere Cristo, passione per la missione e passione per l'unità della Chiesa. Ecco, questi tre amori, che sono poi un unico amore, danno come frutto la gioia, perché la gioia è sempre frutto dell'amore, sempre. Per 16 volte nella lettera si parla di gioia, di rallegrarsi, di gioia piena, ed è come un crescendo, fino al capitolo 4, dove la gioia diventa davvero un canto. Sentite come si esprime Don Divo Barsotti: l'atmosfera di gioia che pervade tutta la lettera qui al capitolo 4 si fa canto spiegato. Ecco, qui proprio zampilla, si fa canto spiegato, e ora si esplicita anche il motivo fondamentale della gioia cristiana: il Signore è vicino. Non mancano a Paolo i motivi di tristezza e le prove dolorose, ma questo è proprio della gioia cristiana, che nessuna prova può soffocarla, nessuna prova. Così, sempre Divo Barsotti, così la gioia diviene il distintivo del cristiano. Ecco, che bello, diventa il distintivo del cristiano. Ecco, allora cerchiamo di capire qualcosa di questa gioia di Paolo, che certamente non è una gioia superficiale. In una bella battuta lo Schlier dice: tale gioia non è un'esortazione a un cristianesimo allegrone. Ecco, può darsi che la traduzione non sia a un cristianesimo festaiolo, diremmo noi. A un cristianesimo spensierato, cioè non è la gioia della pizza, perché il cristianesimo non è una pizza, ecco, è un'altra cosa. Teniamo sempre presente che Paolo non è uno spensierato, sa che cos'è la sofferenza e in questo momento è in carcere mentre scrive. C'è un passo nelle lettere di Paolo che veramente ci dice subito, inquadra subito di che tipo è la sua gioia, e la troviamo nella lettera ai Corinti, 2 Corinti 7. E un'espressione, ci diceva una volta il nostro vescovo, che il Papa Paolo VI, alla fine della sua vita, tutto rattrappito dalle sofferenze fisiche e morali, l'ultima volta che è comparso in pubblico a parlare e incontrare la CEI, è comparso con questa frase, dice: ecco, mi esprimo alla fine della mia vita con queste parole di Paolo, 2 Corinti 7, 4, sono pieno di consolazione, pervaso di gioia in ogni tribolazione. Pervaso di gioia in ogni tribolazione. E Paolo continua: infatti, da quando siamo giunti in Macedonia, la nostra carne non ha avuto sollievo alcuno, ma da ogni parte siamo tribolati, battaglie all'esterno, timori al di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati. Ecco, qui è subito detto la profondità della gioia di Paolo e della gioia autentica, la gioia di cui parliamo. Allora leggiamo 5-6 versetti di questo capitolo, dicendo alcune cose, poi faremo questa domanda, una domanda un po' di sintesi a Paolo. Paolo, vuoi sintetizzarci le ragioni della tua gioia e della gioia cristiana? E partendo appunto dalla lettera o da altri scritti di Paolo, non faremo che sintetizzare le sue risposte per capire la bellezza della gioia evangelica. Capitolo quarto. Sentite la bellezza affettuosa e carica di gioia del primo versetto. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, è proprio l'amore che parla. Mia gioia e mia corona. Rimanete saldi nel Signore, così come avete imparato, carissimi. Paolo proprio moltiplica le espressioni affettuose verso i suoi, tanto desiderati. Mia gioia e mia corona. Dire ad una persona mia gioia è proprio dire il massimo dell'amore. E poi questa espressione, mia corona, che non significa la corona del rosario, ma significa la corona di alloro, il simbolo della corona di alloro che veniva data ai giochi olimpici, proprio quelli che si stanno celebrando in questi giorni, anziché la medaglia d'oro, di bronzo, di argento, eccetera, e soldi, la corona di alloro. Quindi è come dire, voi siete il mio premio, voi siete il mio premio. Il premio di Dio alle mie fatiche apostoliche è un'altra espressione grande di amore. Ecco, rimanete saldi nel Signore. Paolo impiega tutto il suo affetto per dire: rimanete saldi nel Signore, non lasciatevi sviare, non ricadete nel giudaismo, rimanete saldi in Lui, la vostra vita, la vostra giustizia, la vostra santità, così come avete imparato, carissimi, cioè come avete ricevuto dall'annuncio. I versetti 2 e 3 riguardano appunto l'unità, ne abbiamo già fatto un accenno. Versetto 4, rallegratevi nel Signore sempre, lo ripeto, rallegratevi, lo ripeto ancora, rallegratevi. La vostra bontà sia nota, la vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini, il Signore è vicino. Ecco, rallegratevi, da sottolineare sono le parole nel Signore, nel Signore. E di conseguenza sempre. La gioia, ecco, un'altra caratteristica della gioia, quella radicale, la gioia cristiana è una gioia radicata nel Signore e orientata al Signore. Ecco, è radicata ed è orientata. Perciò è al sicuro, perciò Paolo può dire sempre, proprio perché la tua gioia la fondi in Dio e non sulla fluttuazione delle tue emozioni, non sui tuoi stati d'animo che possono variare oggi così, domani cos'ha, ma è fondata su Dio che non cambia e che è il difensore della tua gioia. Ecco, allora rallegratevi sempre, perché la tua gioia è posta al sicuro, è posta su una roccia che non crollerà mai. Ecco, è importante che noi accogliamo questo invito e che nessuno, per favore, pensi: ma io ho una personalità che non è strutturata sulla gioia, no? Perché è vero che ognuno di noi ha una sua personalità e un suo carattere, ma che nessuno dica: no, ci sono i tipi gioiosi e ci sono i tipi seriosi. Anche i tipi seriosi sono chiamati alla gioia grande in Dio. Perché? Ma perché tutti siamo chiamati all'amore. E tutti siamo amati. La gioia è lo splendore dell'amore, è il frutto dell'amore. Dunque tutti siamo chiamati lì. Poi bisognerà dire che è vero, la gioia si manifesta in modo diverso dall'uno all'altro, e guai a copiare, perché c'è il tipo davvero che ha una gioia più estroversa e dovrà imparare a non essere invadente, e c'è la persona che ha una gioia più discreta e dovrà imparare un pochino a esprimerla di più. Ognuno dovrà trovare nella verità del suo cuore e nel frutto dello spirito dovrà trovare la forma della sua gioia, e come non esistono due volti uguali, non esistono due gioie uguali, però tutti siamo chiamati alla gioia. La vostra bontà sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. Di nuovo, c'è come un'inclusione. Rallegratevi nel Signore. Ecco, il motivo è lì. La vostra bontà sia nota a tutti, il Signore è vicino. Ecco, il custode della gioia e della bontà è Lui. Come per dire, sia la gioia, sia la bontà, le puoi attingere da Lui. La bontà, cioè l'irradiare, la benevolenza, l'amore verso tutti, questo è una sorgente ricchissima di gioia. Nella misura in cui noi lottiamo per la bontà, entriamo nella bontà del pensiero, delle parole, delle azioni, noi raccogliamo gioia. Diremo qualche cosa dopo su questa bontà. Il Signore è vicino. Questa espressione può significare qui in Paolo: il Signore tornerà presto, perché voi sapete che all'inizio la prima generazione cristiana, e Paolo almeno fino a un certo punto, c'era davvero questa persuasione che il ritorno glorioso del Signore sarebbe stato imminente. Bene, il Signore è vicino può significare torna presto, ma anche un senso locale: il Signore al tuo fianco è in te. E in te, esercita la tua gioia, esercita la tua bontà. Non angustiatevi per nulla, perché si può dire, eh sì, la gioia, però le preoccupazioni ci sono, le paure ci sono, in certi momenti c'è l'angoscia. Ecco che allora Paolo, che è ben realista, coi piedi piantati per terra, entra in questo nuovo richiamo. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste con preghiere, suppliche, ringraziamenti, e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Ecco, è una ricchezza straordinaria anche questo ultimo capitolo. Non angustiatevi per nulla, e nulla vuol proprio dire nulla. Di nulla, né problemi ordinari feriali, né problemi dei grandi incroci della vita. Paolo sta facendo un discorso di fede profonda: non angustiatevi per nulla. Ecco, c'è un segreto per non angustiarsi. Che la paura venga a farti visita, che in certi momenti ti aggredisca, questo è normale, ma tu hai proprio tra le mani il segreto per affrontare la paura, ed è la preghiera, una preghiera autentica, confidente, che ti mette nel cuore di Dio. Tu impara, Paolo ci dice, a prendere paura per paura, problema per problema, debolezza per debolezza, e consegnalo a Dio. Puoi farlo. E Dio è questo che si attende da te, come un padre, perché è padre. E la preghiera ce l'hai tutti i giorni. perché Dio è fedele tutti i giorni. Allora non preoccuparti ancora della paura di domani, ma la paura di oggi. Ecco, vedete come la preghiera ci porta all'incarnazione. Signore, cosa sta passando adesso, in questo momento, oggi, dentro di me? Ed è facile intravedere subito se c'è una gioia, se c'è una pena, se c'è una paura. Non viverla da solo. Ecco, Signore, metto nelle Tue mani questa pena. Dammi la sapienza per oggi, la forza per oggi, o per questa prossima ora, se per oggi è troppo. E domani sarà ancora così. Ecco la roccia della nostra fede, che noi tutti i giorni abbiamo questo tesoro tra le mani. Non angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richiere con preghiere, suppliche e anche già ringraziamenti. Perché ringraziamenti? Mi sembra che possiamo trovare qui proprio un tocco della finezza della fede di Paolo. Ringrazia già, perché hai già sperimentato talmente tante volte nella tua vita che Dio non ti delude, che anche oggi risponderà. Tu puoi già cominciare a ringraziare. Chiedi e poi puoi già ringraziare, perché Lui è fedele. Giorno per giorno. Ecco, chiediamolo tutti di imparare proprio la grande sapienza di Gesù. A ogni giorno basta il suo affanno, a ogni giorno, perché tantissimi problemi della nostra vita vengono ingrovigliati proprio dal proiettarci all'indietro, proiettarci in avanti. E indietro e in avanti Dio non c'è, indietro non c'è più. C'era quando ieri era l'oggi, e nel futuro non c'è ancora. Dio è il Dio dell'oggi. Un monaco chiese al suo anziano: com'è possibile trovare un po' di sollievo in questa valle di lacrime? Era in un momento di scoraggiamento. E il monaco risponde, l'anziano gli rispose: basta non avere troppa memoria per ciò che riguarda il passato, e né troppa immaginazione per quanto riguarda il futuro. Ecco, rimani nell'oggi. E poi è bellissima l'espressione: è la pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. La pace di Dio, poi è ripetuto ancora più avanti. Questo bene senza prezzo, che è poi il dono dello Spirito. Pace a voi, ricevete lo Spirito, e poi la stessa cosa. Ecco, questa pace profonda che non ha prezzo custodirà, farà come un recinto sacro intorno ai vostri cuori e ai vostri pensieri. Ecco Dio che è il difensore della nostra gioia e della nostra pace. Perché se manca questo recinto, i nostri pensieri sono randagi, sbandati. Ecco, possiamo allora dire che la preghiera, direbbe Paolo, è come il pastore dei nostri pensieri. Li raccoglie e li conduce all'ovile, e l'ovile è la pace di Dio, il pastore supremo. Versetto 8. In conclusione, fratelli, tutto quello che è vero, nobile, giusto, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Ecco, la preghiera ci affida alla pace di Dio, ma c'è un'altra grande responsabilità verso noi stessi, dice Paolo, la responsabilità sulla nostra mente. Quindi preghiera e vigilanza. Quello che è vero, nobile, giusto, amabile, tutto questo in fondo sono i pensieri di Gesù. Paolo ha già detto precedentemente: abbiate gli stessi sentimenti che sono in Cristo Gesù. Adesso qui abbiate gli stessi pensieri che sono in Cristo Gesù. Vigilare sulla nostra mente, c'è bisogno, cioè, di una vera ecologia. ecologia del nostro pensiero. Questa espressione, proprio perché oggi è San Giacomo, questa espressione dell'ecologia della mente l'ha usata il Papa 7-8 anni fa all'incontro annuale con i giovani a San Giacomo di Compostella. Di fronte a 1 milione di giovani disse proprio questo: ricordatevi giovani che c'è un inquinamento atmosferico, ma c'è un inquinamento del pensiero con molti falsi maestri. Ma c'è il maestro. Le vostre domande brucianti, le più inquietanti, ponetele a Lui, a Cristo. Il senso della vita, il senso della gioia, il senso del soffrire. E Lui vi risponderà. Ecco, ma ha parlato proprio di inquinamento e di ecologia. Ed è vero. I nostri pensieri non sono mai neutrali. Mai. O si nutrono di luce e allora ci costruiscono su Gesù, oppure scadono nella banalità, nel male. Nel male e in quei mali che Paolo elenca, La mormorazione, il pessimismo, la rivalità, il cercare sempre se stessi, eccetera. Tutti quei mali su cui ci siamo fermati a esaminarli per vedere il grande passaggio dalle tenebre alla luce. La nostra responsabilità sulla mente. Bene, a questo punto ci sono altre cose, ma non ci fermiamo su tutto. Andiamo invece a Paolo e chiediamo proprio a lui, puoi sintetizzarci i motivi della gioia cristiana? Quali sono le ragioni? Parlaci della tua esperienza. Allora lasciamo rispondere Paolo proprio come se parlasse con ognuno di noi. Tu fa così, fa cos'ha. Una premessa, che la sappiamo ma ce la ripetiamo insieme. La nostra sete di gioia è pienamente legittima. Ecco, che nessuno pensi, vabbè, la gioia è per qualcuno. Che non si diffidi della gioia, perché veramente la gioia è legittima. La gioia non è egoismo. Noi siamo assetati di gioia e di felicità perché questo è il nostro destino. Per questo Dio ci ha creati. La nostra origine alle spalle è gioia, perché Dio è gioia. E la nostra meta definitiva è gioia. Il paradiso è gioia, perché essere dentro l'amore di Dio. Dove sta il problema? Il problema sta nel dove cercarla. Il problema non è la sete, che questa è proprio segno di buona salute e c'è in ogni uomo. Anche chi sbaglia direzione, correre ai soldi, correre al dominio sugli altri, correre alle cose più assurde, in definitiva c'è una sete grandissima di gioia orientata male, una sete che è sbandata. Ecco, il problema è come cercarla e dove cercarla, ma è legittima. E bisogna anche dire subito, non esistono delle ricette o formule magiche per la gioia autentica. Ecco, diffidiamo di tutta quella pubblicità che subito promette gioia. La pubblicità è molto imperniata qui, nel far vedere la vita facile, nel creare grandissime illusioni. Nella vita tutto è gioia, no? Quei guanti di plastica fatti così ti conservano le mani bellissime, quell'altro, no? Tutto che orienta alla gioia, ma la vita non è quella, no? Le ricette facili non danno la gioia, danno momenti di soddisfazione, poi vuoto, poi delusione. La gioia autentica invece è proprio quella che è costante, costante. Ecco le 8 risposte di Paolo. Tu, la prima, tu puoi essere nella gioia sempre, perché il Signore è vicino sempre. Giorno e notte, nel bel tempo e nel cattivo tempo. E la prima ragione della gioia, quella radicale che sostiene tutte le altre, è qui. Tu sei amato, tu sei amato. E sei amato non da un amore qualunque, ma da un amore infinito, quello che ti ha creato, che ti sostiene e che ti accoglierà. Tu puoi perdere anche tutto nella tua vita, ma questo amore non lo perderai mai. perché anche se tu cadessi nel peggiore degli sbandamenti, questo amore sarà lì che ti rincorre e che non si dà pace. Ecco, l'amore di Dio che non viene meno. Ecco perché insistiamo tanto in questi giorni di leggere l'amore nella parola. Leggere l'amore nella parola, perché noi abbiamo bisogno di impregnarci di verità. Di verità. E la verità è l'amore di Dio. Seconda risposta di Paolo. La gioia, ricordati, è sempre frutto di bontà. Sempre frutto della bontà. E nella bontà, bontà attinta da Dio, tu hai sempre a portata di mano una sorgente di gioia. In qualunque momento del giorno e della notte, tu puoi scegliere la bontà con l'aiuto di Dio. La bontà ricarica sempre la tua gioia, come l'egoismo la soffoca sempre. Questa è proprio una cosa che possiamo sperimentare 24 ore al giorno. Basta una durezza nel pensiero, la nostra gioia un po' diminuisce. Ma me ne accorgo e dico: Signore, sono stato duro, eppure io vivo della tua misericordia e della misericordia dei fratelli. Pietà di me. Ti imploro il tuo spirito per quella persona. La gioia si rialza se quell'atto è sincero. Perché Dio è sempre vicino, il Signore è vicino. Ecco, se vuoi la gioia, ci dice Paolo, esci da te e semina bontà con tutti. Semina bontà con tutti. Cominciando dai pensieri. Pensieri buoni. Cuore buono. Parole buone. E per la bontà vale la stessa cosa che per la gioia. La bontà si esprime in modo diverso in ognuno di noi. Noi dobbiamo imparare da tutti e non copiare da nessuno, perché c'è chi ha una bontà più festosa e c'è chi ha una bontà più discreta, ma è una bontà che nasce dal cuore. L'importante è veramente coltivare la verità del cuore. Ecco, a me piace chiamare la bontà ospitalità del cuore. Ecco, un cuore che lasci entrare le persone. E poi si esprime in modo diverso con l'uno o con l'altro. Ecco, e ognuno deve esprimersi secondo verità, perché ciò che è naturale per uno è una forzatura per un altro. Ecco, io vi confesso che da tanto tempo che la misericordia del pensiero è per me una fonte grandissima di pace. E anche se cado tutti i momenti, però il tornare continuamente al Signore, proprio perché io ho bisogno di misericordia e non è una teoria, produce proprio in me gioia e pace. Ecco, affidandomi a Lui. Ecco, e misericordia che non vuol dire non vedere il male, no? Non è chiudere gli occhi sul male, ma è aprire il cuore sul fratello. Ecco, questa è la misericordia. Dietro anche uno sbaglio, qualunque cosa, c'è sempre un fratello che lotta, e magari mentre faceva quello sbaglio si è già pentito, si è già ripreso. Se io lo giudico, giudico una persona che non c'è già più. Lui è già un altro, è già più avanti. Terzo, c'è una gioia misteriosa e sacra che viene dall'annunciare Cristo a tutti, ci dice Paolo. È una gioia misteriosa, perché è una gioia anche esigente. A volte significa emarginazione e disprezzo, per esempio nel tuo ambiente di lavoro. Ma tu proverai sempre la consolazione di Dio. Ci dice: io l'ho provata tante volte, per esempio anche a Filippi, dove ci hanno caricati di bastonate, ci hanno messo in carcere. Bene, noi abbiamo cantato salmi tutta la notte, io e Sila. Difatti hanno fatto proprio la liturgia del notturno, Sila, da stupire tutti i carcerati che erano lì ad ascoltare. Ecco, l'ansia dell'annuncio, anche questa è un'altra grazia da chiedere, perché questo ricarica la nostra fede e ricarica la nostra gioia. Ecco, ho portato una lettera ricevuta proprio una settimana prima del deserto di un manager che da 20 anni o 25 viene alla scuola di preghiera, per dire come l'annuncio passa nel mondo feriale, nei giorni feriali di Genova. Dice: ti scrivo questa lettera per chiedere a te e alla comunità una preghiera speciale per un caso di cui sono venuto a conoscenza recentemente. Anche qui, come purtroppo in tante altre occasioni, c'è di mezzo l'AIDS. Una signora che lavora nella fabbrica dove lavoro io, la Spezia, ha una figlia che ha iniziato l'ultimo e più doloroso tratto della via al Calvario. Questa giovane donna ha contratto dal secondo marito, il primo era morto per incidente, la malattia. Dato che questo secondo marito era ex tossicodipendente, era stato strappato alla droga dalla volontà di sua madre, ma quando aveva sposato questa donna non sapeva di essersi portato dietro questo male. Da questo matrimonio è nata una bambina che adesso ha 9 anni e sembra essere immune dal male. La donna, purtroppo, è stata contagiata ed è ora nella fase conclamata e inizia quella terminale. Suo marito è morto 2 anni fa. Come dicevo all'inizio, io sono in contatto con la madre di questa donna, un'operaia che ha sempre lavorato sodo, anche perché suo marito preferiva il bar al lavoro e praticamente è lei che ha lavorato per tirare su le figlie. Ora si trova con questa croce sulle spalle e ieri, quasi per caso, abbiamo fatto 4 chiacchiere alla fine delle quali mi ha ringraziato perché si era un po' sfogata di tutto questo dolore. Io ho cercato di dirle, ha fatto un annuncio, io credo che abbia fatto un annuncio proprio con tatto e con prudenza. Ho cercato di dirle che la sofferenza non è assurda, che Cristo è venuto per amore sconfinato e incondizionato per noi, che non avevamo alcun merito, e che davanti al mistero della sofferenza restiamo tutti senza parole. Solo Lui sa il perché. E un giorno ci sarà svelata. Volevamo andare a Lourdes, ma non ce l'abbiamo fatta, mi ha detto. Allora mi sono ricordato che nel portafoglio avevo una medaglietta che mia sorella mi aveva portato da Lourdes con un cartoncino recante una piccola preghiera. L'ho consegnata a questa signora e lei mi ha guardato con gli occhi pieni di lacrime, senza poter più parlare. Mi sono poi allontanato anch'io, asciugando gli occhi. E mi veniva da lodare il Signore per aver avuto la bontà di usarmi un poco, per dare un po' di conforto e di speranza. Pregavo anche Maria, è un manager che scrive, che bello, che il Vangelo c'è in tutti gli strati del popolo di Dio. Perché lei, Maria, che alle nozze di Cana aveva visto quello che gli altri non avevano notato e aveva fermamente ma dolcemente costretto il figlio a fare il primo miracolo, volgesse lo sguardo materno su queste donne e desse loro tutta la forza che solo lei ha saputo avere sotto la croce. Verso sera, prima di andare a casa, la signora Franca mi è venuta a portare un cesto di albicocche appena raccolte. Non credo di aver mai mangiato della frutta così buona in vita mia. No, la frutta, frutto di bontà, nato da questa alleanza di bontà. Caro Pino, ti chiedo di trovare, se sarà possibile, un piccolo spazio al deserto di luglio per un'intenzione di preghiera per questo. Ecco, oggi ricordate queste persone nella vostra preghiera. E poi chiede anche una preghiera per il suo lavoro. La settimana proprio del deserto sarò in centro Italia con 2 giapponesi, funzionari di una grossa società con cui sto avviando rapporti di lavoro. Sarò esaminato dalla testa ai piedi. Sì. Ecco, la gioia, la consolazione che viene dall'annuncio. Quarto, Paolo ci dice: tu avrai gioia, anche questo è proprio grande e è molto vero, tu avrai gioia ogni volta che scegli l'umiltà, ogni volta che ritorni all'umiltà, perché all'umiltà si ritorna continuamente. Ogni volta che cessi di confrontarti, ogni volta che impari a stimare gli altri, a essere vero, che ti penti del tuo orgoglio, ecco, subito la gioia entra. L'umiltà è sempre premiata dalla gioia profonda, sempre, sempre, sempre. stamattina abbiamo cantato proprio il Salmo 149, il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. In questa vittoria c'è anche la gioia. Anzi, io vorrei dirvi questo per esperienza personale. Quando sei triste o di cattivo umore, la prima cosa da controllare è subito l'orgoglio. Ci possono essere altri motivi, ma subito alza il cofano dell'orgoglio, perché forse c'è un guasto lì. Può darsi che il 70% dei guasti alla gioia derivano di lì, il 30% su tutto il resto. E sono persuaso che le persone più umili siano le più felici. Forse la loro gioia non si vede moltissimo, perché sono discrete, le persone umili hanno una struttura fatta così e una grazia particolare, ma forse hanno la felicità più grande nel cuore, le persone umili. Ecco, ma noi non dobbiamo scoraggiarci, perché Gesù è l'umiltà, Gesù è la nostra sorgente di umiltà, e ogni volta che manchiamo noi possiamo affidarci a Gesù e rinunciare al nostro orgoglio, e Lui ci soccorre. Quinto, Paolo ci dice, ecco un grande segreto di gioia, non poggiarti sulla tua debolezza, ricordati di questa perla che lo Spirito mi ha fatto scrivere. Paolo ci dice, tutto posso in colui che mi dà forza, Filippesi 4:13, un po' più avanti di dove siamo arrivati a leggere stamattina. Tutto posso in colui che mi dà forza. E anche, è Dio che suscita in noi il volere e l'operare. Ecco una grande sorgente di gioia. Tutto posso, ma in colui che mi dà forza. Ecco, Paolo non è presuntuoso. Si potrebbe dire, ma Paolo in fondo ne ha viste talmente tante che a un certo momento ha imparato a gestire un po' tutto, e sarebbe presuntuoso. Ma Paolo sa di essere debole, viene fuori in tutte le sue lettere. E allora ecco il segreto, tutto posso in Lui, in Gesù che mi dà la forza. Tu puoi sempre contare su una forza che non hai. Ecco, questa è una grande pace. Tu puoi contare proprio su quella forza che non hai. Ce l'ha Lui. L'amore di Dio straripa di forza, straripa. Perché Dio non è soltanto amore, è onnipotenza di amore. Ecco, proprio la lettera che precede quella ai Filippesi, Efesini, sulla Bibbia di Gerusalemme, Efesini 3:20, parla proprio di questo amore di Dio che è forza che straripa, è un inno, un ringraziamento a Dio, a colui che in tutto ha potere di fare molto di più di quanto possiamo domandare o pensare, secondo la potenza che già opera in noi, a Lui la gloria. Ecco, può fare molto di più, quando a noi sembra già di chiedere tanto, grande, ma abbiamo chiesto solo una briciola in confronto a quello che Dio può. Ecco, che lo Spirito faccia entrare in ognuno di noi questi richiami di parola di vita e di fede. Ecco, in fondo, tutto posso in colui che mi dà forza e la gioia che deriva dalla preghiera. Noi abbiamo tra le mani il grande segreto della forza, è la preghiera, che è l'aprire le mani alla potenza di Gesù. Sesto, Paolo ci dice ancora, se sarai un costruttore di unità, tu sarai una persona di gioia. Ecco, se lavorerai per l'unità, tu sarai veramente una persona di gioia, e la gioia aumenta l'unità e ti facilita il lavoro nell'unità. Per questo ho scritto ai miei cari filippesi, rendete piena la mia gioia, perché qui c'è proprio un segreto di pienezza della gioia. Rendete piena la mia gioia con l'unione dei vostri spiriti. E il motivo è questo. Nell'unità c'è gioia perché nell'unità c'è Cristo, e Lui è la gioia. ogni volta che tu lavori contro l'unità, non ti accada mai, ma ogni volta che lavori contro l'unità, sappi che ti comporti da nemico della croce di Cristo, perché l'unità è frutto della croce. Quando lavori per l'unità, tu sei amico della croce, tu sei nel mistero della croce. E siccome la croce non è mai senza risurrezione, quando tu lavori per l'unità trovi gioia, cioè trovi risurrezione. E Paolo potrebbe anche dirci questo: non vedi che chi crea divisioni nella Chiesa, nei gruppi, nelle famiglie, è sempre uno scontento? Non vedi che è sempre vittima della sua scontentezza, del suo pessimismo? E non vedi invece che chi veramente lavora per l'unità è persona felice? Una settima ragione della gioia: abbi cura della tua mente, dei tuoi pensieri, dei tuoi occhi, del tuo cuore. Ecco, vigila su te stesso, perché se non diventi tu nel Signore padrone dei tuoi pensieri, i tuoi pensieri spadroneggiano su di te e ti porteranno là dove tu non vuoi. Lavora per essere tu il padrone della tua mente, dei tuoi occhi, del tuo cuore. C'era anni fa, qui al Santuario degli Angeli, io non l'ho più conosciuto, ma me lo diceva un caro amico, padre Michele, un santo frate che nella confessione, e questo uomo è rimasto molto impressionato, perché nella confessione una delle prime domande che faceva era questa: cosa leggi? Cosa leggi? Perché aveva intuito che da quello che uno mette dentro la testa poi raccoglie i frutti. Ecco, padre Michele oggi farebbe forse altre domande: cosa vedi? Cosa vedi alla televisione? Che musica ascolti? Perché da quello che noi vediamo a quello che ascoltiamo veramente riempie la nostra testa di una cosa o dell'altra. Oppure come vivi i tuoi weekend? Come vivi il tuo tempo libero? Ecco, queste domande dicono un po' l'alimento che noi portiamo nella nostra testa. La testa poi darà, elaborando, quello che noi mettiamo dentro. Se mettiamo luce, moltiplica la luce. Se mettiamo fango, moltiplica il fango, dentro e fuori di noi. Ma qui la gioia non possiamo disgiungerla dal sacrificio. E forse le persone che hanno la gioia più vera e più profonda sono proprio le persone che hanno saputo vivere nel Signore le loro prove, le loro sofferenze, e imparano a non fuggirle, a non fuggirle. Fuggire la sofferenza non fa che aggravarla, perché intanto la si incontra, non si può scappare da nessuna parte. Paolo ci dice: chiedi a Gesù di imparare a vivere le schegge di croce con Lui. Quelle piccole schegge che il quotidiano ci offre. Sarebbe bello che oggi a pranzo leggessimo il nostro libretto Olocausto di Gioia, perché abbiamo riflettuto un intero anno, due anni, proprio sul come trasformare le piccole difficoltà e poi anche le grandi, trasformarle in offerta, in Olocausto di Gioia. Può darci qualche idea pratica su questo? Comincia a non fuggirle. E allora qui troverai veramente la gioia profonda. Per esempio la gioia che c'è in questa mamma. Venendo al deserto, Don Giovanni di Forlimpopoli mi ha portato questo annuncio, questo bell'annuncio di una mamma che è venuta già almeno una volta al deserto e ha celebrato con suo marito i 25 anni di matrimonio, quindi le nozze d'argento, come si dice. Mi diceva Don Giovanni che la chiesa era gremita come Natale. E sapete il perché? Perché è un matrimonio speciale. Questa signora, che adesso lo sentirete dal biglietto, è serena, ma è proprio quella gioia consacrata dalla sofferenza e dall'amore, Ecco, questa signora è da 15 anni che ha il marito con la sclerosi multipla e quindi lei vive questo matrimonio in una dedizione straordinaria, no? E quindi non è che si è chiusa nella sua tristezza, guarda che croce, guarda che sofferenza, no, arriva il momento delle nozze d'argento, ecco, un biglietto festosissimo, bellissimo, costoso. Eh sì, perché le cose belle costano. 19 maggio 1996. Nel 25° anniversario delle nostre nozze ringraziamo e preghiamo il Signore di averci tenuti insieme, nella buona e nella cattiva sorte, nella gioia e nel dolore. Con l'amore e la preghiera, sono i due che ottengono l'impossibile, con l'amore e la preghiera anche i giorni bui hanno visto la luce. Ecco, questa frase è stupenda. Con l'amore e la preghiera anche i giorni bui hanno visto la luce, hanno avuto una scintilla di risurrezione. E poi bello anche questo, con l'aiuto di chi ci è stato vicino, il Signore ci ha mostrato il suo volto, perché il Signore si mostra nel volto delle persone che amano. La vostra bontà sia nota a tutti. Grazie a tutti, Gabriele e Mirella Arfelli. Ecco. Forlì, eccetera. E all'inizio c'è una piccola manchette con questa preghiera che è stata assunta dagli Alcolisti Anonimi, il grande movimento che fa del bene per aiutare persone che cadono, no? In questa debolezza. Signore, concedici la serenità di accettare quello che non possiamo cambiare, il coraggio di cambiare quello che possiamo e la saggezza di conoscerne la differenza tra i due, quello che possiamo cambiare e quello che non possiamo. E concludo con un augurio di un santo monaco, non di questi, ma di un santo monaco che mi è caro, che si chiama Isacco della Stella, un monaco del XI-XII secolo. La Stella è un monastero, che dice proprio quello che è la gioia autentica. Il figlio di Dio cresca in te, sembra di sentire Paolo. Il figlio di Dio cresca in te e diventi un gran sorriso, una gioia interamente perfetta che nessuno può toglierti, perché la gioia è Cristo e nella misura in cui ti possiede tu diventi gioia. No. Gesù, la gioia in noi ha tutto lo spazio che ha Gesù.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.